Stai ascoltando Radio Cooperativa, un'emittente con molte trasmissioni di attualità, di cultura e di impegno sociale, con la possibilità per gli ascoltatori di intervenire usando il numero di telefono fisso 049 880 90 20 o per gli SMS 345 18 91 685. Nessuna interruzione pubblicitaria, perché non dipende da alcuno sponsor commerciale. Radio Cooperativa si regge sul lavoro volontario di conduttori e amministratori e vive con la generosità di ascoltatori e soci che l'aiutano finanziariamente. Per farlo basta collegarsi al sito www.radiocooperativa.org, che contiene tutto quello che può essere utile per sostenerla. Oppure si può usare il bollettino postale con il numero 120 82 301 intestato a Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2, 35 131 Padova. Buon ascolto!
Un cordiale buongiorno a tutte le persone sintonizzate su Radio Cooperativa. Oggi abbiamo l'opportunità, e sono anche molto contento, di ritrovarlo qui in Radio Cooperativa, il dottor Vittorio Borraccetti, perché per quanto riguarda la giustizia credo che siamo dentro a una realtà complessiva molto ma molto pericolosa e precaria. Bentornato Vittorio, e se vogliamo anche in qualche modo far capire che cosa vorremmo fare in questo momento, sarebbe molto importante anche dare un quadro complessivo di quanto sta succedendo. Spostati soltanto il microfono, questo qua, eccolo là, benissimo. No, scusami, spostati tu per forza. Eccola, grazie. Buongiorno. Aspetta un attimo, vai.
Buongiorno a tutti, caro Albino. Allora, facciamo di nuovo una riflessione sulla giustizia. Cosa sta succedendo alla giustizia in questo tempo che viviamo? Quello che vediamo come prima cosa evidente, clamorosa, è che c'è un conflitto con il governo, con il potere politico. C'è un conflitto per alcune vicende particolari. La prima è quella del trattenimento dei migranti nel centro dell'Albania, creato dal governo, con un accordo col governo albanese. La seconda vicenda è quella della scarcerazione del, come chiamarlo diversamente, torturatore libico. Queste sono le più clamorose e le più attuali, ce ne sono altre sullo sfondo. E poi c'è la proposta di una riforma della magistratura, non della giustizia, cioè dell'ordine dei funzionari pubblici, i magistrati, che hanno il compito di amministrare la giustizia. È una riforma del loro ordinamento, non tanto una riforma della giustizia intesa come funzionamento del servizio giudiziario, anche se ha delle ripercussioni sul servizio giudiziario. È la famigerata, riforma della separazione delle carriere. Però non posso non partire da un paio di considerazioni che stanno a monte e che non possiamo dimenticare. In realtà la giustizia intesa come servizio reso ai cittadini, i quali si rivolgono al giudice quando hanno dei conflitti da risolvere, oppure contano sul giudice quando sono accusati di qualcosa o quando hanno un diritto da far valere. Ecco, da questo punto di vista il servizio giustizia, lo chiamo così appunto servizio, non per sminuirlo, ma perché tra l'altro la parola servizio è una parola nobile, la stessa parola ministro che riguarda il potere esecutivo implica l'idea del servizio. Il servizio pubblico è una cosa importante perché significa tutelare gli interessi fondamentali delle persone, o meglio, gli interessi delle persone a partire da quelli fondamentali. Quindi, quando dico servizio giustizia, intendo la capacità dello Stato attraverso i magistrati di dare risposte alle domande di tutela di libertà e dei diritti delle persone. Allora, da questo punto di vista, il servizio giustizia non funziona bene da tanti anni, perché i tempi per ottenere giustizia, come si dice, i tempi della giustizia, i tempi dei processi sono lunghi, perché spesso assistiamo a casi di mala giustizia, spesso forse esagerato, ma ci sono i casi di mala giustizia, no? Il che non significa una generalizzazione, come quando si parla del caso di mala sanità, non si intende che il servizio sanitario sia tutto inefficiente, ma che ci sono dei punti critici, così anche per quanto riguarda la giustizia. E però rispetto alle cause della inefficienza del servizio e alle cause di alcuni episodi di cattivo esercizio della giustizia, i progetti riformatori del governo non rispondono in nessun modo. E parlando di giustizia, non si può non toccare anche il tema delle carceri, delle prigioni. Su questo credo che bisogna sempre insistere molto, perché la situazione carceraria in Italia è una situazione di grave criticità. Abbiamo un numero di suicidi in carcere troppo grande. E l'idea del carcere, della pena in generale, che si è affermata negli ultimi anni in maggioranza nell'opinione pubblica, è l'idea di un posto dove mandare le persone che non ci piacciono e non vederle più. In contrasto con quello che sta scritto nella Costituzione, che vuole che la pena rispetti sempre la dignità umana e che tenda alla rieducazione e al reinsedimento sociale della persona. Quindi i problemi della giustizia sono tanti, gravi, non è che tutto vada bene, non è che i magistrati abbiano ragione dappertutto, non è che i magistrati non abbiano delle responsabilità per quanto e per il modo con cui amministrano la giustizia, però detto questo, aggiungo, le riforme che ha in animo il governo e alcune che ha già fatto non aiutano un migliore funzionamento della giustizia e non mettono rimedio ai punti critici. Fatta questa premessa, mi preme chiarire bene i termini delle vicende con cui c'è questo conflitto tra giudici e politica e governo. Il primo è quello che riguarda i centri di trattenimento dei migranti in Albania. Allora, qui per chiarirci le idee in modo molto semplice, partiamo dal fatto che esistono i confini degli stati. Nel caso dell'Unione Europea, non più tra gli stati all'interno dell'Unione Europea, ma rispetto all'esterno dell'Unione Europea. Esistono, sono sempre esistiti e non si può entrare in uno Stato se non si è muniti di un valido titolo di ingresso, un passaporto. Addirittura molti Stati chiedono un visto, cioè un'approvazione preventiva dell'ingresso nel territorio dello Stato. Quindi è giusto, da questo punto di vista, presidiare i confini, nel senso che entrano nel nostro territorio soltanto coloro che sono in possesso di un titolo valido per entrarci. Tutto giusto. Ma da decenni ormai noi assistiamo ad un fenomeno non emergenziale ma strutturale, che è quello delle persone che scappano dalle guerre, scappano da zone di disastri ambientali, scappano da zone dove si fa la fame e cercano di andare in paesi dove le condizioni di vita potenzialmente sono maggiori, dove non si corrono rischi di essere uccisi per i bombardamenti, non si corrono rischi di essere uccisi per le guerre civili e tribali, non si corrono rischi di restare da un giorno all'altro senza casa per i disastri ambientali, non si corrono rischi di morire di fame. Le migrazioni partono da qui, dal fatto che popolazioni, fette di popolazione, persone, singoli, si muovono dal proprio paese perché in quel paese, per ragioni diverse, non possono più vivere sicuri. E allora, di fronte a queste situazioni, ci sono delle risposte nella Costituzione degli Stati e ci sono delle risposte a livello di convenzioni internazionali. Parto dalla nostra Costituzione, la quale riconosce il diritto di asilo come diritto primario della persona, dicendo che la persona a cui è impedito nel proprio paese, nello Stato in cui vive, l'esercizio dei diritti civili e politici, ha diritto ad essere accolto nel nostro Stato. È il diritto d'asilo. Quindi, di fronte al fenomeno della migrazione, la Costituzione ci dà un'indicazione. È vero che chi viene da fuori non ha diritto di entrare nel nostro territorio se non in forza di un titolo, quindi se non ha il passaporto non può entrare da noi nel nostro territorio. E però noi facciamo un'eccezione importante: se quelli che arrivano qui, diciamo senza passaporto, sono persone che scappano perché nel paese dove sono non possono esercitare i loro diritti civili e politici, non possono essere liberi, non possono essere sicuri, allora noi riconosciamo loro il diritto di rimanere da noi in Italia. Questo è il diritto d'asilo, sta scritto in Costituzione e lo riconoscono le convenzioni internazionali. È un diritto riconosciuto nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. La persona che è oppressa nel proprio paese ha diritto di essere accolta, è, in termini molto usati, è il diritto dei rifugiati. Uno ha diritto di essere accolto in un altro paese quando il suo lo perseguita. E la discussione è su questo punto. La Costituzione italiana e le convenzioni internazionali stabiliscono il diritto della persona la cui vita e la cui libertà e la cui dignità è in pericolo nello Stato in cui vive, di trovare rifugio nello Stato in cui va. E questo è il punto importante. Di fronte alla cosiddetta immigrazione irregolare, cioè di tutti quelli che vengono in Italia senza un valido titolo d'ingresso, si pone il problema di accogliere quelli che hanno diritto, in base alle considerazioni che facevo prima, e accoglierli questi, gli altri farli tornare nel loro paese di origine. E allora la legge cosa prevede, la legge italiana? Prevede che le persone che vengono in Italia senza un valido titolo di ingresso nel territorio nazionale vengono trattenute nei centri di permanenza temporanea per il tempo necessario a vagliare la loro situazione e decidere se hanno diritto ad essere accolti, se hanno quel diritto d'asilo di cui dicevo prima, o seppure no. Il tempo del trattenimento è un tempo contenuto e il trattenimento deve essere la decisione di trattenere che viene presa dal potere esecutivo, dall'autorità amministrativa, dalla polizia, insomma, dal Ministero dell'Interno, deve essere convalidato dal giudice, perché per principio costituzionale nessuna privazione della libertà di qualsiasi genere può essere eseguita se non per decisione di un giudice. Quindi c'è sempre bisogno della decisione di un giudice per trattenere un migrante nei centri di permanenza temporanea. Durante questo tempo di permanenza si sviluppa la procedura per verificare se uno ha o no il diritto d'asilo. Una procedura che viene affrontata davanti ad una commissione amministrativa, ma anche qui l'esito di questa commissione amministrativa è soggetto a possibile ricorso dell'interessato davanti al giudice, perché il diritto d'asilo è un diritto soggettivo sul quale deve decidere il giudice, non l'autorità amministrativa, che può accogliere o non accogliere. È un diritto soggettivo, si può arrivare fino in Cassazione. La questione che si pone adesso riguarda i criteri generali con cui la legge definisce le condizioni per far valere questo diritto d'asilo. E qui c'è una grande distinzione di carattere generale che riguarda i paesi di provenienza. La legge e anche i trattati internazionali stabiliscono che si devono individuare gli stati che vengono considerati sicuri, cioè che per presunzione legislativa, per presunzione della legge, hanno ordinamenti che non mettono a rischio la vita, la libertà, la dignità delle persone. Sono paesi sicuri. Se le persone vengono in Italia senza un titolo legittimo, sono quindi immigrati irregolari, se pervengono da paesi sicuri si possono rimandare indietro subito. È una procedura accelerata. E la questione nasce proprio qui. Basta in astratto la definizione di paese sicuro dato dalla legge? La questione si è posta a livello della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, ma si potrebbe porre anche sulla base del principio costituzionale del diritto d'asilo. Cioè basta che ci sia scritto nella legge che un paese è sicuro per dire ad un immigrato irregolare tornate nel tuo paese, oppure per rimpatriarlo di forza? I giudici dell'Unione Europea hanno risposto in una prima decisione: bisogna vedere se quel paese è sicuro per tutti, è sicuro in ogni luogo, perché se per caso quel paese è sicuro nel tre quarti del suo territorio, ma non in un quarto, ma se quel paese è sicuro per tutti i cittadini, ma non è sicuro per gli omosessuali, non è sicuro per i miscredenti, non è sicuro per i transgender, non è sicuro per quelli che non si uniformano al volere del politico dominante, allora in questi casi non possiamo considerarli per tutti paesi sicuri, anche se sono dalla legge classificati come paesi sicuri. Nasce tutta qui la questione, perché è vero che bisogna partire dalla presunzione della legge della sicurezza di un paese, però ci dice la Corte di Giustizia dell'Unione Europea in questa decisione, bisogna comunque valutare caso per caso, perché in questione è il diritto di asilo della singola persona. Allora, nel concreto, che cosa succede? Che in Albania tutte le volte sono stati portati cittadini che venivano dal Bangladesh e dall'Egitto. E questi paesi sono indicati nella legge fatta dallo Stato italiano come paesi sicuri, ma i giudici italiani che dovevano convalidare il trattenimento hanno detto: ma paesi sicuri in che senso? Sono sicuri per tutti? Sono sicuri per tutti? In base alla decisione della Corte di Giustizia Europea, sono sicuri per tutti, anche per questi? Cosa vuol dire essere un paese sicuro? E hanno rimesso la questione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, non convalidando i trattenimenti. Perché, per chiudere, i centri di Albania sono destinati ai migranti irregolari provenienti da paesi sicuri. È una procedura semplificata rispetto agli altri, ma i giudici hanno detto: sì, va bene, ma non potete applicarla a questi, perché in questo caso non siamo sicuri che si possa applicare anche a loro la presunzione legislativa di paesi sicuri. Qui non vado oltre, perché mi pare che l'essenziale sia questo. Qui sotto c'è un conflitto, io vedo almeno, al di là del dato giuridico del diritto, che pure è importante, c'è qualcosa di più sullo sfondo. È il modo con cui si considerano i migranti. Nella concezione del governo, i migranti sono una categoria indistinta, tutta potenzialmente pericolosa per noi. Non sono persone con vita, relazioni, storie personali. No, sono persone potenzialmente pericolose per noi. Per il diritto e per una concezione ispirata ad un senso di umanità, intanto quelle migranti sono persone, ciascuna con una sua individualità, con una sua storia, con proprie vicende, e hanno diritto che venga considerata la loro storia personale. Se nel paese da cui provengono vi siano o no condizioni che mettono in pericolo la loro vita, la loro libertà, la loro dignità. Ma questo non viene evocato se non da qualche osservatore esterno nei discorsi sulla questione. Ecco, il contrasto tra governo e giudici a proposito dei migranti e dei centri di trattenimento in Albania è questo. E vedete, c'è in gioco il diritto di asilo delle persone. Invece la rappresentazione mediatica è del conflitto tra giudici e governo. Seconda questione che fa discutere.
Vai avanti, no, che per poi. No, nel senso che quello che hai detto adesso è molto, molto importante per me, ma anche operativamente che cosa significa allora a questo punto? Questo rapporto che tu hai detto di persone che arrivano e non di pericolosi.
Significano che i giudici devono valutare la storia personale di ciascuno di queste persone per vedere se la loro storia e la loro condizione personale sia tale da configurare in capo a loro il diritto di essere accolti come rifugiati.
Perché molti irregolari, cosiddetti irregolari, sono quelli che scappano e che, e che devono proprio fare in modo...
Io mi limito a questa questione perché se poi volessimo in realtà ampliare tutta la questione dell'immigrazione, allora il discorso passa su un piano politico più generale, cioè come affrontiamo questo, perché io mi riferisco al diritto che le persone singole hanno di essere accolte quando sono in pericolo nel loro paese. Ecco. Diritto che viene messo in pericolo qui dal modo con cui noi li trattiamo. La questione più ampia, ma lì allora avremo bisogno di un ragionamento a parte, come noi affrontiamo questa questione. Perché non ci sono solo quelli che scappano dalle guerre, ci sono anche quelli che scappano dalla povertà, sono i cosiddetti migranti economici. Di fronte a quelli, che fare? Che fare? Come gestire? Però questi discorsi ormai sono non difficili da fare, perché si possono fare tranquillamente, ma sono un po' in controtendenza rispetto all'opinione pubblica dominante, che vede l'immigrazione come un pericolo per l'identità, per l'essere, per il modo di vivere. Ecco. Allora, ma quello è un altro discorso. Almeno salviamo il diritto delle persone di non essere rimandate nei posti in cui non sono più sicure, capito? In cui la loro vita, la loro libertà, la loro dignità è in pericolo.
Bene.
Connessa a questa c'è la vicenda del capo della polizia giudiziaria libico, inseguito da un mandato di cattura della Corte internazionale, che è stato rimandato nel suo paese, nonostante ci fosse su lui un mandato di arresto della Corte internazionale. Allora, questo signore è stato messo sotto inchiesta dalla Corte Penale Internazionale, che ha sede all'Aia. Apro una parentesi. Il Tribunale Penale Internazionale è stato istituito nel 1998 dopo una conferenza internazionale tra Stati a Roma, e si basa sul cosiddetto Statuto di Roma. 130 stati, un po' di più, hanno ratificato, oltre ad aver approvato nel 98, questo trattato che istituisce la Corte e che è competente a giudicare dei crimini contro l'umanità, dei crimini di guerra e di genocidio commessi. È una giurisdizione, come si dice, complementare, nel senso che funziona laddove non funziona la giustizia dei singoli stati, e tende a colpire i capi di governo, i capi militari, i dirigenti di stati che hanno commesso questi crimini in guerra o anche fuori dalla guerra, contro l'umanità, cioè sono crimini pesantissimi, fatti contro le persone, uomini, donne, bambini. È inutile che faccia esempi perché li sappiamo tutti. Sono tre categorie: il genocidio, i crimini di guerra e i crimini contro l'umanità. Gli stati si sono messi d'accordo nel dire, almeno hanno provato a dire, ci sono limiti di violazione del senso di umanità che non si possono superare neanche in guerra, neanche nei conflitti, neanche nel modo con cui si trattano i propri nemici. Ci sono dei limiti di umanità. Se questi limiti vengono superati, vogliamo che vengano perseguiti gli autori. Questa è la giurisdizione della Corte Penale Internazionale, del Tribunale Penale Internazionale. Ebbene, il capo della polizia giudiziaria libica è responsabile di una serie di gravissimi reati commessi in danno delle persone trattenute nei centri libici e nelle prigioni libiche. Persone che, guarda qui anche in questo caso, sono migranti che vengono dalle zone subsahariane dell'Africa, cioè sono migranti africani che vengono verso la Libia nella speranza di potersene poi passare e di andare in Europa. Ecco, questi sono stati concentrati in campi di detenzione, in vere e proprie prigioni, e oggetto di violenze inenarrabili, le donne di stupri, gli uomini di altre violenze. E adesso non faccio l'elenco perché non ha senso richiamare dettagli, perché sono cose note. È il modo con cui i capi militari libici, i capi politici libici, gestiscono il fenomeno della migrazione africana. E per impedire che dalla Libia vengano in Italia, questo vale anche per la Tunisia, noi con questi paesi, Libia e Tunisia, abbiamo fatto degli accordi, gli abbiamo dato dei soldi, gli abbiamo dato i mezzi militari, gli abbiamo dato le motovedette. Cioè abbiamo fatto un accordo con loro perché impediscano che i migranti vengano in Italia. Ed è stato fatto per sicurezza nazionale, si è detto. Allora io non entro nel merito di questa questione, che pure mi lascia molte domande aperte. E però non è possibile pensare che un accordo di questo genere possa arrivare fino al punto di consentire l'immunità a chi si è reso responsabile di gravissimi crimini, perché si può anche, ragiono per ipotesi, accordarsi con la Libia perché non faccia partire i migranti e li tenga lei, e li tenga in prigione, li tenga nei campi di concentramento. Non è una bella cosa, eh? Però che li tengano lì. Però un conto tenerli in strutture civili, in strutture rispettose della dignità della persona, e già le condizioni base non sono queste. Ma un conto è accettare che all'interno di quelle strutture si violentino le persone, si sequestrino, si dividano le famiglie, si chiedano riscatti alle famiglie di provenienza. Tutte cose che il generale capo della polizia giudiziaria arrestato e i suoi scherani facevano e faranno ai detenuti nei campi di concentramento, nei centri di detenzione libici. Vuol dire, un conto è mettersi d'accordo con la Libia, con la Tunisia, perché non facciano partire i migranti, ma con un minimo di attenzione alle condizioni di dignità e al rispetto dei diritti di queste persone che vengono trattenute. Ma qui siamo ben oltre questo minimo. Siamo di fronte ad un torturatore, il quale viene arrestato su mandato della Corte Penale Internazionale, istituita sulla base di un trattato di cui noi facciamo parte e verso il quale abbiamo degli obblighi, perché verso la Corte abbiamo degli obblighi. Uno di questi è cooperare ad attuare le sue decisioni. Quindi, se questo signore viene in Italia e la Corte ci chiede di arrestarlo, noi dobbiamo arrestarlo. Allora qui si entra in una scarica barile tra alcuni giudici e la magistratura, perché si dice: ma è stato scarcerato per la decisione della Corte d'Appello di Roma. Sì, è vero, è stato scarcerato per decisione dei giudici, perché secondo la lettura delle leggi date da quei giudici, in realtà, per poterlo arrestare e trattenere in Italia bisognava che ci fosse la richiesta del Ministro della Giustizia, che non c'è stata. È vero, non c'è stata. Il Ministro aveva dovere di chiederlo. Si può discutere, forse si poteva arrestare anche senza la richiesta del Ministro, ma il Ministro aveva il dovere di chiederlo, non l'ha fatto. Perché non l'ha fatto? Ma insomma, le persone in buona fede di tutti gli schieramenti hanno detto, perché se non lo mandavamo in Libia, se noi l'avessimo arrestato, il giorno dopo sarebbero arrivati migliaia e migliaia di clandestini, così vengono chiamati, dalla Libia. Ed era vero, perché in quella settimana il numero di sbarchi provenienti dalla Libia è improvvisamente aumentato. Quindi l'abbiamo mandato per questione di sicurezza nazionale? Vabbè, accettiamo di chiamarla così, per evitare ciò che ci arrivassero migliaia di migranti irregolari. Diciamolo però, abbiamo fatto questo. Abbiamo fatto questa operazione perché qualche volta bisogna essere cinici. Io non sono d'accordo, però posso rispettare questa posizione, che si assume la responsabilità. E invece anche qui tutto un discorso, un farfugliamento, una indecisione. Ancora oggi non c'è stata risposta in Parlamento sulle questioni che rimangono aperte. Che cosa è successo nel frattempo? Che qualcuno ha denunciato la Presidente del Consiglio, il Ministro degli Interni, il Ministro della Giustizia e il Sottosegretario Mantovano, li ha denunciati per favoreggiamento e per peculato. Questo qualcuno è l'avvocato Luigi Ligotti, un vecchio politico del Movimento Sociale Italiano, poi passato con l'Italia dei Valori negli anni 90, cioè il partito di Di Pietro, è finito a fare il sottosegretario alla giustizia in uno dei governi Prodi. Questo ha denunciato gli esponenti governativi al procuratore della Repubblica di Roma per i reati, perché favoreggiamento e perché peculato, perché l'accusa è di aver rimandato un ricercato colpito da mandato di cattura della Corte Penale Internazionale, di mandato con un volo di Stato in Libia direttamente, cioè di non averlo arrestato perché, secondo la lettura della denuncia, il ministro avrebbe dovuto chiedere l'arresto di questo signore, avrebbe dovuto farlo arrestare. Allora io credo che di fronte ad un atto politico come quello che è stato fatto non ci siano questi reati, devo dire la verità. E però il procuratore che l'ha ricevuta, questo esposto, cosa ha fatto? Ha fatto quello che la legge gli prevede. Non una legge in generale sul modo con cui si trattano le denunce, ma una legge costituzionale che riguarda i reati per cui vengono denunciati gli esponenti del governo e su cui il pubblico ministero non può fare nessuna indagine, ma deve trasmettere tutto al Tribunale dei Ministri, che è un organo collegiale di tre persone che sta presso la Corte d'Appello. E il procuratore della Repubblica di Roma ha fatto questo, e anche qui si è scatenata una canea dove nessuno ha dato una lettura realistica e coerente dei fatti, magari facendo anche qualche critica su quello che forse il procuratore avrebbe potuto fare, per esempio chiedere subito una richiesta di archiviazione, ma anche qui si è parlato a vanvera di sicurezza nazionale, si è parlato a vanvera di attacco politico
e soprattutto della classe dei giudici.
E poi naturalmente si sono attaccati in generale tutti i magistrati.
Perché questi ce l'hanno col governo.
Queste due episodi, queste due vicende, non due vicende, qui, e mi fermerei qui perché sennò il discorso diventa complicato, sentiremo magari qualche ascoltatore se vuole intervenire, perché poi mi riservo di dire qualcosa sulla separazione delle carriere. Presentata come la risposta anche al comportamento dei giudici in queste vicende.
Allora, vuoi affrontare anche, visto che stai facendo tutto un quadro complessivo.
Prendo un po' fiato.
Prendi fiato, vuoi che vado a prendere? Trovo
no,
acqua.
Voglio dire, darei un po' di.
Vuoi un po' di domande, di interventi? Va bene, e allora 049 880 9020. Mi pare che Vittorio Borazzetti, anche tu hai fatto da giudice, ma tu hai fatto anche da procuratore.
Io ho fatto sì per 8 anni il procuratore.
Ecco, vedi. C'è una telefonata subito. Pronto?
Sì, pronto, buongiorno, sono Alberto di
Alberto,
Padova.
Buona giornata.
Un saluto al suo ospite che ho già sentito, ho già interrotto un tempo fa. Allora, a parte
Alberto,
che... sì? Alzare la voce.
Va bene, allora, non senti tu?
Adesso no.
Prova.
Mi sentite?
Sì, adesso sì.
Ok. Allora, rinnovo i saluti, ci eravamo sentiti anche in un'altra occasione e dico la mia. Allora, a parte che io, per come la vedo io, mia opinione, questa continua, anche insopportabile per certi versi, solfa di quelli che scappano dalle guerre, da quelli che scappano dalle condizioni climatiche, da condizioni... Entriamo in una situazione, in un limbo che non ha più fine. A parte che mi viene da dire, ma certi moldavi che ne combinano di tutti i colori qui, o certi tunisini e marocchini, da quali condizioni di guerra scappano, mi viene da chiedere. Mi si viene a dire che fa molto caldo, perché qui a Padova in piena estate forse fa più caldo che in certi paesi, cioè io credo che raccontare ancora queste cose e andare avanti con i diritti e il tempo necessario per stabilire se una persona ha più o meno, entriamo in una situazione di stallo che non porta a risolvere i problemi e dopo è inutile che diciamo ma queste sono le regole, perché noi vediamo fior di delinquenti che combinano delle cose di una brutalità, di una violenza assurda e dopo bisogna scarcerarli perché queste sono le leggi, bisogna lasciarli andare perché non ci sono alternative. Quando si propone di fare più carceri, no, perché così non si risolve niente, bisogna puntare alla rieducazione. Cioè, tutti grandi bei discorsi, ma che si scontrano e fanno a pugni con quello che è la realtà delle persone che magari vivono queste situazioni. E parlo anche di situazioni dovute agli italiani, non sto parlando solo degli stranieri. Avremo visto tutti quanti dei video dove ci sono il matto di turno con l'ascia, col coltello in mano e attorno 15 poliziotti che non fanno niente, che sono lì che provano a parlare perché non fanno niente, perché le leggi gli impediscono di fare qualcosa. Allora voi capite che continuare a difendere queste situazioni in nome dei diritti porta dopo a un rigurgito anche in tantissimi paesi europei dove la destra a un certo punto dice basta, perché va bene tutto, ma essere presi in giro anche no. Ultime due considerazioni veloci. I paesi sicuri, il famoso processo di Salvini, non si capisce perché queste persone non erano disposte ad andare in paesi come la Spagna o la Grecia che erano lì vicini. Non è che forse sotto sotto c'era qualcuno che spingeva perché assolutamente dovevano entrare in Italia. Ultima considerazione, e qui vorrei anche una risposta, visto che spesso i magistrati si nascondono dietro la scusa ma noi applichiamo le leggi, perché si fa di tutto per impedire che ci sia la separazione delle carriere? Dovrebbero semplicemente accettare anche loro che lo Stato cerchi di cambiare le cose e dopo si adegueranno. E fare quello che hanno fatto, quella sceneggiata di abbandonare la sala quando Nordio stava parlando, è a dir poco esaustivo. Buono. Non ci sono altre parole. Esaustivo. Do spazio agli altri, ascolto per radio.
Grazie. Senti, c'è già tutto il programma che avevi accennato da poter fare e quindi partiamo da questa...
Non sottovaluto per niente le questioni della sicurezza, credo che non vadano sottovalutate, non credo che si possano ignorare alcune delle situazioni che lei diceva, però io ho parlato d'altro... Quindi bisogna confrontarsi sulle questioni trattate, non evocare tutta una serie di altre situazioni che, sulle quali per la verità sono, si può tranquillamente interloquire, proverò anche a farlo rapidamente, ma io ho solo detto che nel nostro ordinamento esiste il diritto d'asilo. che è un diritto soggettivo delle persone che, se sono a rischio di vita, libertà e dignità nel paese dove vivono, e se scappano da quel paese, hanno diritto di essere accolte nel nostro. Questo diritto è riconosciuto a livello internazionale, sta nella Dichiarazione dei diritti dell'uomo. Non ha molto senso rispondere a questa argomentazione evocando dei moldavi che si comportano in modo scorretto o in modo delinquenziale. Perché io posso dire al moldavo che si comporta in modo delinquenziale bisogna impedire di farlo, se lo fa bisogna applicare le sanzioni previste dalla legge. Questo vale per il moldavo e per l'italiano, vale per tutti, italiani e non italiani. E su questo punto io sono d'accordo che non si deve sottovalutare la questione della sicurezza. Ma non sottovalutare la questione della sicurezza, esigere rigore anche nella repressione dei reati, non significa aprirsi alle vendette, alle scorciatoie, alla sbrigatività, significa applicare lo Stato di diritto. Allora, se mi si dice che su questo punto ci sono delle criticità e ci sono delle cose da migliorare, io sono d'accordo. Ma non si può contrapporre al discorso sul diritto delle persone che scappano da paesi in cui non possono vivere liberamente e sul diritto loro ad essere accolti nel nostro paese, non si può rispondere tirando fuori la questione della criminalità straniera nel nostro paese, perché sono cose diverse, sono questioni diverse. Tutto il resto poi, non può, un ragionamento non può essere l'elenco di alcune situazioni che non hanno spesso nessun uno collegamento con l'altra, di criticità, finendo con quella della protesta dei magistrati. Ma la questione della protesta dei magistrati mi dà lo spunto per affrontare la questione della separazione delle carriere. Anche qui bisogna partire da una premessa. Oggi l'ordine giudiziario, che è costituito dai magistrati cui spetta l'amministrazione della giustizia, è uno e comprende sia i magistrati che fanno i giudici, sia i magistrati che fanno i pubblici ministeri. Consentitemi un minimo di riferimento personale. Io ho fatto il magistrato per 47 anni e gran parte di questa mia attività è stata svolta come pubblico ministero. Ho fatto il giudice, ma ho fatto in prevalenza il pubblico ministero a Padova come sostituto procuratore della Repubblica e a Venezia come procuratore della Repubblica per 8 anni. Questo per una piccola citazione di riferimento, se mi è consentito. Quindi, nell'ordine giudiziario ci sono sia i magistrati che fanno i giudici, sia quelli che fanno i pubblici ministeri. I pubblici ministeri sono i magistrati che, in presenza di un delitto denunciato, svolgono le indagini, di un reato denunciato, svolgono le indagini e poi sostengono l'accusa davanti al giudice. Un altro punto importante da chiarire. È vero che l'ordine giudiziario è lo stesso, però le funzioni sono separate, nel senso che chi fa il pubblico ministero non può mai fare il giudice nello stesso processo, ovviamente, questo è logico, in tutta la durata del processo, in tutti i gradi. Però può passare da una funzione all'altra, può decidere a un certo momento della sua carriera come giudice di passare a fare il pubblico ministero il contrario. Ma dopo le ultime riforme, in realtà questa cosa è possibile farla solo una volta in tutta la carriera. E statisticamente i casi di passaggio da una funzione all'altra sono ridottissimi. Oggi esiste già di fatto una separazione delle carriere, perché chi fa il pubblico ministero quasi mai chiede di andare a fare il giudice, e così pure il contrario. C'è da aggiungere che se qualcuno chiede di cambiare la funzione deve uscire anche dal distretto in cui si trova, deve andare in un'altra regione, non può stare nella stessa regione dove svolgeva la funzione precedente. Però quello che è stato mantenuto è l'unicità dell'ordine giudiziario e l'unicità del Consiglio Superiore della Magistratura, che è l'organo che amministra i magistrati, un po' come il gran capo del personale di magistratura. I magistrati hanno una disciplina che riguarda la loro professione che li rende indipendenti e autonomi rispetto al potere politico. Il ministro della giustizia non è colui che governa le carriere dei magistrati, è il Consiglio Superiore della Magistratura che governa il percorso professionale dei magistrati. È unico sia per quelli che fanno i pubblici ministeri, quello che fanno i giudici. Tutto questo l'attuale maggioranza di governo ha deciso che non va più bene e che bisogna separare le carriere, cioè costruire due magistrature, non più una. La magistratura dei giudici e la magistratura dei pubblici ministeri, ciascuna con un consiglio superiore proprio. Questo si dice perché realizza il principio costituzionale del giusto processo, che deve svolgersi davanti a un giudice terzo e imparziale, e secondo questa tesi non ci può essere un giudice terzo e imparziale se il magistrato che svolge la funzione fa parte dello stesso ordine in cui ci sono i pubblici ministeri. Detto brutalmente, se giudici e pubblici ministeri sono colleghi, perché sono entrambi magistrati, e allora la terzietà e imparzialità del giudice è a rischio. Espongo le ragioni di chi sostiene la tesi della separazione. In realtà non è poi così vero che appartenere alla stessa carriera pregiudichi la terzietà e imparzialità del giudice. Si può discutere sull'utilità di fare la separazione delle carriere. Si possono avere idee diverse. Personalmente devo dire, non mi scandalizzerei sulla base di principi. Credo che ci possa stare in uno Stato liberale democratico, ordinamento democratico, ma che la nostra Costituzione ci possa stare un pubblico ministero come ordine separato dai giudici. In realtà la preoccupazione è un'altra. Un ordine dei pubblici ministeri indipendenti, uscito dall'unico ordine giudiziario, sarebbe un ordine molto potente. Oggi è all'interno del più vasto ordine giudiziario e quindi equilibrato in qualche modo dall'appartenere anche ad un ordine in cui ci sono i giudici. Una volta uscito da quest'ultimo ordine, sarebbe un ordine dei magistrati che hanno il potere di iniziativa penale, che hanno il potere di accusare, il potere di indagine, il potere di fare le inchieste, il potere di accusare i cittadini. È un potere enorme. La differenza fondamentale tra il giudice e il pubblico ministero è questo: Il giudice non ha mai iniziativa. Il giudice decide solo sulle richieste delle parti, sui conflitti che gli vengono portati. Il pubblico ministero ha l'iniziativa. È colui che riceve le denunce e fa le indagini e accusa le persone. È un potere enorme, indispensabile per assicurare la legalità. È però un potere enorme. Allora, una volta che il pubblico ministero sia uscito dall'unico ordine e quindi uscito da quell'equilibrio che c'è nel stare assieme all'ordine dei giudici, siamo sicuri che resterà indipendente? L'esperienza ci dice che laddove esiste la separazione delle carriere, il pubblico ministero è controllato alla fine dal potere politico. Ed è questa la ragione mia personale per cui critico l'idea della separazione delle carriere.
Ma fino a questo momento, mi pare aver capito però, la posizione dei giudici è stata di non accettazione, anche manifestando una non accettazione della separazione.
L'Associazione Nazionale Magistrati ritiene che questa proposta, in sostanza l'obiezione che facevo io, metta a rischio l'indipendenza, ma anche per un'altra ragione, che forse è la più grave di tutte. Nel pensare questa riforma, nel pensare all'esistenza di due consigli superiori della magistratura, il legislatore costituente ha previsto che il Consiglio Superiore della Magistratura non sia più eletto dai magistrati, ma composto da membri estratti a sorte tra i magistrati. Il Consiglio Superiore della Magistratura è composto per 2/3 da magistrati eletti dai magistrati e per 1/3 da componenti eletti dal Parlamento in seduta comune. Questo è il sistema di oggi. Nel futuro rimarrà questa composizione mista, ma con componenti sorteggiati, sia per quelli eletti dai magistrati sia per quelli eletti dal Parlamento. Qui secondo me c'è la lesione al modello costituzionale del 1948 e il rischio grave per l'indipendenza e l'autonomia. Ma non solo per l'indipendenza e l'autonomia. Perché il legislatore del 48 aveva pensato un consiglio superiore eletto dai magistrati, oltre che dal Parlamento in seduta comune? Perché riteneva che dentro l'organo di governo autonomo della magistratura dovessero essere rappresentate le diverse visioni, il pluralismo di idee che sta dentro la società e che sta anche dentro la magistratura. Ecco, questo non lo si vuole più, perché questo pluralismo di idee ha fatto crescere nei magistrati nel corso dei decenni la consapevolezza dell'importanza della propria funzione per la tutela dei diritti e delle libertà delle persone. È questo che l'ha fatto crescere. E tutto questo l'ha portato in collisione col potere politico, perché in realtà i contrasti con il potere politico non nascono dagli episodi di mala giustizia, nascono dal fatto che i magistrati hanno spostato in avanti il confine della tutela della legalità anche verso settori della società e non solo della politica abituati a considerarsi in qualche misura superiori alla legge. E questa è la grave colpa della magistratura italiana nel corso dei decenni. Non tanto le cose sbagliate che ha fatto, ma le cose giuste che ha fatto. Ecco, quel colpo al Consiglio Superiore, prevedendo invece di quello eletto dai magistrati, quello sorteggiato, quel colpo al Consiglio Superiore è un colpo che scardina la magistratura pensata nell'ordinamento costituzionale del 48. E quello per me è la maggiore ferita a quel modello costituzionale. non tanto la questione della separazione funzionale delle carriere. È su questo che la protesta è nata, certo, anche in modi che possono essere criticati, però bisogna capire che cosa c'è in gioco. I cittadini dovrebbero capire che questa riforma non migliorerà la giustizia, non porrà rimedio anche alle disfunzioni di cui parlava il nostro ascoltatore prima. No, questa riforma è un piccolo primo passo per limitare il potere dei giudici in questo caso, e per in qualche maniera costringere la magistratura ad essere un po' più conformista rispetto anche alle esigenze del potere politico di turno.
Ma sta succedendo questo qui, ognuno tira dritto per la sua strada senza neanche volontà di poter confrontarsi e vedere che cosa sta dentro a quello che viene, sta avvenendo.
Perché viene esasperato il conflitto, e da una parte la Presidente del Consiglio e la sua maggioranza si presentano come coloro
che hanno il diritto di fare quello che vogliono,
che difendono la nazione e hanno una concezione di base della democrazia che purtroppo è condivisa da molta parte dell'opinione pubblica, per cui la democrazia consiste nel decidere chi deve esercitare il comando dopo aver vinto le elezioni. Invece la democrazia è una cosa un po' diversa, dove il momento delle elezioni è fondamentale, e naturalmente chi governa ha il diritto di governare, di fare le riforme che ha proposto, però la democrazia è soprattutto limite al potere. Questo che non si capisce più, non viene più detto. La democrazia è limite al potere. E per questo la democrazia è potere diffuso, non è potere concentrato. Ecco perché la democrazia non richiede i semplicismi, le semplificazioni, gli slogan. È faticosa la democrazia.
Allora, abbiamo 5-6 minuti ancora. 049 880 90 20. Mi pare che la lezione che ha tenuto Vittorio Borracetti, il giudice, sia appassionata, però sia anche molto motivata, e probabilmente di mezzo ci sono le fatiche dei processi, ci sono le fatiche neanche della popolazione di fronte alle cose che non vanno, però la finale che è stata chiara per me è molto importante. Pronto?
Pronto, buongiorno.
Sono ciao Tommaso.
Gianluigi. Pronto?
Tommaso, ciao.
Buongiorno. Ciao. Sono Gianluigi del Refrontolo.
Ah, scusami, non sei Tommaso, sei Gianluigi. Scusami tanto, Gianluigi. Vai.
Allora, intanto grazie al dottor Borracetti che è stato molto e molto chiaro e mi ha finalmente chiarito il discorso della separazione delle carriere. Volevo invece fare una domanda. Come mai le televisioni, diciamo fra virgolette, locali, di destra, eccetera, chiamano sempre a parlare e a testimoniare il Palamara? Ecco, vorrei capire perché la funzione che aveva questo soggetto e tutti i problemi che ha creato dentro il Consiglio Superiore della Magistratura, appunto perché lo chiamano sempre, chiamano lui e non altri. Ringrazio di nuovo delle spiegazioni e saluto.
Ciao, grazie.
Chiamano Palamara perché Palamara è un caso di cattivo esercizio della funzione giudiziaria e cattivo esercizio della funzione di rappresentanza dei magistrati nell'Associazione Nazionale Magistrati e nel Consiglio Superiore della Magistratura, perché è un magistrato che ha fatto cose molto negative, e quindi chiamare lui significa gettare un discredito sull'intera categoria. È così, e anche perché Palamara dopo aver fatto una serie di cose profondamente sbagliate nella sua vita, soprattutto di rappresentante della magistratura, di componente del Consiglio Superiore, Palamara ha, per discolparsi in qualche modo, accreditato l'idea che ci fosse un sistema, come lui lo ha chiamato, in un libro scritto in collaborazione con Sallusti, allora direttore del giornale, un sistema per pilotare le inchieste. In realtà sono tutte cose inventate. Quello che di vero c'è è che Palamara è stato un componente del Consiglio Superiore che nel quadriennio in cui è stato in Consiglio ha gestito le nomine di alcuni dirigenti di uffici giudiziari in modo spartitorio e in modo da assecondare anche le indicazioni che venivano da ambienti politici esterni. Cioè Palamara ha fatto un cattivo uso della funzione di consigliere superiore della magistratura a cui era stato eletto dai suoi colleghi. Palamara è l'esempio negativo di come non si deve svolgere la funzione. Però l'esempio negativo riguarda il modo con cui lui ha fatto il consigliere superiore della magistratura e la responsabilità di chi ce l'ha mandato lì, di chi l'ha eletto. È stato, ahimè, un dirigente dell'Associazione Nazionale Magistrati, è stato addirittura presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati in anni precedenti. E questo è anche un punto critico che è difficile spiegare all'opinione pubblica. Però tutto questo ha a che fare con la gestione, sia pure importantissima, delle nomine dei capi degli uffici. Non ha a che fare con l'esercizio dell'attività giurisdizionale da parte dei giudici e dei pubblici ministeri. Ed è stata usata invece per screditare l'attività giurisdizionale fatta in concreto. Ecco perché lo chiamano nelle trasmissioni a cui faceva accenno lei. Perché è un magistrato che ha screditato non solo la categoria professionale, ma ahimè ha screditato la stessa funzione giudiziaria. E questo serve per sorreggere i progetti di riforma, anche i progetti di riforma che non vanno per nulla bene. Serve anche per fare in modo di abolire il Consiglio Superiore eletto dai magistrati in una concezione di pluralismo ideale. Serve a tutto questo. Ma il cattivo esempio di Palamara è un cattivo esempio che va contestualizzato e circoscritto. Non si può, da quel cattivo esempio, far dipendere la eliminazione di un sistema che tende a rappresentare la pluralità di visioni all'interno della magistratura.
Ah sì, ma anche altre decisioni prese da questo ministro, io non ne abbiamo parlato a livello personale, però, ma il padrone di chi è quest'uomo?
A proposito, ecco, su tutt'altro piano, perché Nordio è diventato ministro della giustizia? Su tutt'altro piano, non c'è nessuna attinenza col caso Palamara. Palamara è stata una persona disonesta, Nordio ha una sua integrità morale indiscutibile. Però perché Nordio da un certo momento in poi è diventato così importante per l'area politica ostile alla magistratura? Perché, se mi consentite, Nordio è un po' l'uomo che morde il cane. È il magistrato che da sempre è stato considerato ostile al modo in cui veniva svolta dalla maggioranza dei suoi colleghi, dalla totalità direi dei suoi colleghi, la funzione di pubblico ministero. Io conosco bene Nordio perché non solo lo conosco da decenni e da anni, ma perché dal 2002 al 2010, quando ho svolto le funzioni di procuratore della Repubblica a Venezia, lui era dapprima un sostituto procuratore e poi diventato procuratore aggiunto. Quindi lo conosco bene perché ho lavorato con lui per 8 anni nel mio ufficio. nell'ufficio che allora dirigevo. Ecco, posso dire, Nordio è un magistrato che ha sempre manifestato queste idee. Ha ragione lui quando dice, l'ho scritto negli articoli, nei libri, ha sempre manifestato idee in qualche modo in controtendenza. E questo è stato scelto dall'area politica di destra perché era forse un'opportunità formidabile per fare una riforma che ha quei difetti negativi che ho detto prima. Nelle polemiche che si fanno sulla magistratura politicizzata mi pare che si trascuri questo dato. Alla fine, malgrado lui, Nordio è stato un magistrato politicizzato, non nel senso in cui lo intende forse lui nei confronti di altri colleghi, ma nel senso del suo percorso professionale. E massimo rispetto, ma queste sono le cose. Analoghe considerazioni potrei fare per il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, che è un esponente magistrato fino a quando è entrato nel governo, lavorava in Cassazione, anche lui un magistrato di orientamento di destra, assolutamente legittimo, perché io credo al pluralismo ideale all'interno della magistratura, però alla fine sottosegretario del governo della presidente Meloni. Quindi il discorso, ma qui vedo che siamo arrivati ad altro, siamo arrivati al discorso sul rapporto tra politica e magistratura. Direi che spesso chi fa le critiche ai magistrati politicizzati dovrebbe anche vedere che ha vicino proprio dei casi di magistrati che con la politica hanno intessuto un buon rapporto fino a poi arrivare a posizioni importanti di potere.
Va bene, ti ringrazio tantissimo Vittorio, e alla prossima, perché hai accennato ad alcuni aspetti che si intrecciano, che sono molto importanti, anche perché alla fine è inutile, si vive insieme e si fanno le scelte, e le scelte decidono sia del nostro orientamento sia del nostro modo di poi di rapportarci con gli altri. Ti ringrazio. E ringrazio tutti voi.
Buona giornata.
Grazie anche a te. Ciao.